Dal Vangelo secondo Marco. Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portano un sordo muto e lo pregano di imporgli la mano. Lo prese in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ecco, prima di iniziare l'omelia, la catechesi, mi piace fare l'annuncio pubblicitario, così rimane registrato e va un po' ovunque. E sul banchetto trovate tre novità. Il primo è un libro stupendo, Gli angeli portatori di lieti annunci. Sor Ivana, io ti consiglio di leggerlo, perché l'ho visto che l'hai preso, ti ho fatto anche la dedica, ma bisogna leggerlo pure. Tra l'altro è scritto benissimo, perché è scritto con la scrittura facilitata, quindi si può leggere benissimo per noi anziani. E penso che sia uno dei libri più belli, perché ti apre la mente alla comprensione di chi sono gli angeli e di servirtene. Se hai un autista, non lo lasciare in panciolle, serviti dell'autista. E dice la lettera agli ebrei, sono esseri incaricati di aiutare i destinatari della salvezza. Seconda cosa, secondo libro stupendo, Le fiabe. E raccontare le fiabe ai bambini le aiuta a crescere, raccontarli agli adulti e li fa ricordare loro che sono stati bambini, e come dice il Piccolo Principe. Queste fiabe sono le più famose: Cenerentola, Biancaneve, Pinocchio, ma le fiabe contengono un insegnamento nascosto che l'anima sa. Ecco perché a noi piacciono le fiabe. E questo insegnamento nascosto io l'ho scritto su questo libro, in modo che passi anche nella mente e finalmente ti sentirai una principessa e non la serva dei sette nani, per dire. E poi c'è anche il calendario del 2025, siamo a settembre, quei famosi calendari che si strappano foglio per foglio, giorno per giorno, dove ci sono dei passi stupendi e quindi ci sono anche le cose della fraternità. Bene, terminato questo annuncio pubblicitario, così rimane registrato, guardiamo le letture. La prima lettura è il libro del profeta Isaia, dove dice: dite agli smarriti di cuore, coraggio, viene il vendicatore. Qui hanno messo la vendetta, il vendicatore che tra l'altro è il redentore. Sta arrivando quindi il Messia. È importante quello che dice perché oggi di Dio ne abbiamo diverse contraffazioni. Se è terminata la lezione, andate sul ponte di Castel Sant'Angelo, troverete borse Fendi, cinture, sono tutte false, però sono buon mercato. Quindi chi si accorge del falso? E così anche Dio. Di Dio ci sono tante contraffazioni. C'è il pericolo dell'agnosi, questo Dio che noi ragioniamo, questo Dio che entra nelle nostre logiche umane, razionali e così via. Allora, il Dio di Gesù Cristo, il Messia, egli viene a salvarci, che non è andare in paradiso, ma salvarci, ci dà una vita piena. Una vita dove noi siamo realizzati, anche se la pienezza non la raggiungeremo mai, ma al 99% ci possiamo e arrivare. Perché questo teniamolo presente, che noi siamo esseri infiniti dentro un corpo finito. Quindi cozzeremo sempre con questo desiderio di eternità e questo desiderio di infinito, di divino, chiusi in questo corpo, che è una meraviglia. È in questo corpo che però è finito. E allora questo quid di inquietudine non passerà mai per le persone che sono vive. Per chi è già dentro un loculo bello sistemato, boh, lode al Signore. E quindi questa è la salvezza. E quando verrà il Messia, il nostro Dio, apre gli occhi ai ciechi. Si schiuderanno le orecchie dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché possono gridare i muti anche di non gioia. Io dove abito c'è la signora del primo piano che c'ha un amante, che ogni tanto litigano, si sentono, quindi possono gridare ma non di gioia. Scaturiranno acque nel deserto, questi deserti interiori che noi abbiamo, questa siccità, questo desiderio di vita, ecco, scaturirà l'acqua, torrenti nella steppa, la terra bruciata e il suolo riarso diventerà una sorgente d'acqua. Questo è il nostro Dio. Diffidate delle imitazioni. Questo è il Dio che gli ebrei ancora aspettano, questo se la sbrigano loro, ma noi l'abbiamo già incontrato, Gesù. E quindi quel Gesù che vuole la tua sofferenza, quel Gesù che vuole la tua penitenza, quel Gesù che ti mortifica e così via, è una contraffazione. E il Gesù, il Dio di Gesù Cristo, il Padre, che poi io e il Padre siamo una stessa cosa, dice lui, è quello che ti porta vita. Che ti fa vedere, che ti fa sentire, che ti fa parlare, che ti fa saltare, che ti fa danzare di gioia e soprattutto che ti dà vita. Tu senti che ti dà vita e non morte. E teniamolo presente questo. Poi lo rivendiamo adesso nel Vangelo. La seconda lettura fa sempre un cammino a sé. Domenica scorsa abbiamo iniziato a leggere la lettera di Giacomo, una lettera particolare. E qui Giacomo, terra terra, dice: nelle assemblee non dovete, cioè, sia immune da favoritismi personali. Allora, è ovvio che ognuno di noi ha le sue preferenze, l'aveva anche Gesù quando andava da Mariella, signora Mariella, tanti auguri oggi, da Mariella, da Marta, da Lazzaro, e aveva il discepolo preferito, il discepolo che Gesù amava, e così. Ognuno di noi ha delle preferenze, però ecco, in comunità. E noi dobbiamo essere immuni da favoritismi, quindi volere bene a tutti. Il volere bene, ecco, dobbiamo smettere di fare gli adolescenti, mi sento, non mi sento, mi piace, non mi piace, non siamo su Facebook. E noi dovremmo scegliere di amare tutti. Poi, ognuno, chi vuole andare a mangiare la pizza con Giuda, con Pilato, con Nicodemo, ognuno poi ci avrà, lo vedi, in tutti i gruppi ci sono i sottogruppi. Io vedo a Palermo, sono quelli che se ne vanno al White, White è un pub famoso in riva al mare a Palermo, quelli che se ne vanno in pizzeria, cioè tu li vedi anche in tutti i gruppi, ci sono i sottogruppi, ma è normale, però in comunità non ci siano favoritismi personali, perché i favoritismi personali all'interno di una comunità l'affossano. Quindi mi raccomando, Pina, cerca di voler bene a tutti e non fare favoritismi personali, questa accanto e cosa e varie, lode, ma dico te come dico a tutti, in tutti i gruppi. Andiamo al Vangelo. Il Vangelo è particolare, il Vangelo è particolare. Gesù è ancora all'estero, Gesù è dovuto scappare. Perché è dovuto scappare Gesù? Perché ha detto, se hai mangiato una fetta di mortadella, non andate all'inferno. Si scatenò il Viva Maria! Dice, quindi Gesù ha eliminato 2 settimane fa dalla Bibbia interi capitoli che non si possono eliminare. La Chiesa lo ha già fatto pure, tutti noi mangiamo il maiale come se niente fosse, ma è categorico che nella Bibbia c'è scritto che non si deve mangiare. Quindi anche noi quando ci impuntiamo su una parola, facciamo come i vecchioni che presero le pietre e volevano lanciarle contro l'adultera. E quindi Gesù ha fatto questa, lo volevano ammazzare. Siccome ancora il suo tempo non era giunto, e gli ebrei non è che vanno per il sottile, lo vediamo anche oggi, quindi se la afferravano, l'ammazzavano, dice ancora il mio tempo, se ne va all'estero, va nel territorio della Decapoli, sono città romane, sono sempre sotto la giurisdizione di Roma, come era la Palestina pure, però non erano sotto la giurisdizione ebraica, quindi era libero. E già Gesù quindi si muove liberamente e prima ha guarito la figlia della donna cananea. Anche qui Gesù scavalcando la Bibbia, perché c'è scritto nella Bibbia: non farai grazia ai cananei. Gesù cosa fa? Guarisce la donna, la figlia della cananea. Anche qui. Poi in questo territorio della Decapoli, quindi sta evidenziando che siamo all'estero, quindi sono tutti pagani questi, non conoscono Yahweh e non conoscono nemmeno Gesù. Però Gesù ormai era famoso, non c'era Facebook, non c'era Instagram, non c'era web, però come da una freccia dall'alto scocca, vola veloce di bocca in bocca, bravi. Quindi Gesù è all'estero e qui la traduzione è al passato, ma è un presente storico, per dire che anche oggi noi ne abbiamo bisogno. Quindi gli portano, che non è un sordo muto, è sordo balbettante, e lo pregano di imporgli la mano. Questo è importante e anzitutto lo portano e lo pregano, due cose che sono al presente. E ciò significa che anche noi abbiamo bisogno di portare i fratelli a Gesù e abbiamo bisogno di pregare Gesù. Questo è perché glielo portano? Generalmente la donna cananea, abbiamo visto in queste la scorsa, grida: Signore, abbi pietà di me, mia figlia è malata. E il cieco Bartimeo urla, e tutti vanno da Gesù. Questo invece senza tranquillo, non ci sente, quindi ha bisogno di essere portato, non capisce di essere malato. E quindi glielo portano e gli prega di imporgli la mano. E in tutte le religioni c'è questa imposizione delle mani. E nell'ebraismo proprio è tutto l'Antico Testamento. Mi ricordo che vi avevo dato una scheda, una volta abbiamo parlato di tutto quello che fa l'imposizione delle mani. E ti dona regalità, ti dona benedizione, ti dona la vista ai ciechi e ti fa vedere da lontano, fa scendere lo Spirito Santo, un mucchio di cose l'imposizione delle mani. E in questo caso gli chiedono di imporgli le mani a Gesù, perché possa sentire. Quindi teniamo presente che noi a volte le persone dobbiamo portarle noi da Gesù. Dobbiamo portarle noi perché non se ne rendono conto. Oh, che bella collana che c'hai, Lucia, oggi è la festa della mamma, quindi andrai tutta in tiro. Quindi non se ne rendono conto, bisogna portarli noi e bisogna pregare Gesù. Pregare Gesù è l'intercessione. Gesù lo prese e lo portò in disparte, lontano dalla folla. Allora, non lo potete guarire lì che c'è bisogno di in disparte, il tuo amico dice sempre che c'è un contrasto, ma qui in disparte significa per se stesso. È importante questo, teniamolo presente. E lo portò lontano dalla folla per se stesso. È una persona, questo sordo, che vive per gli altri. E le mamme sono quelle più insopportabili. E quando facciamo tipo le preghiere, cose, dico: cosa vuoi? Che mio figlio sia felice. Cosa, domanda più assurda non ce n'è. Che significa felice? Che mia figlia si sposi e che magari sua figlia ha degli amori alternativi. E quindi le mamme sono le più insopportabili. E io gli dico: ma tu cosa vuoi? Niente, io per me niente. Io voglio soffrire, l'importante è che mio figlio, che mia figlia sia felice. Certe volte c'è da sparare e non se ne parla più. Questo sordomuto è uno di questi, perché vive per gli altri. E è la cosa più assurda, perché vivere per gli altri, non vivere per se stessi, significa far morire te stesso e le persone che ami. L'esempio più famoso che io faccio sempre, ecco, Simonetta partirà, beata lei, farà 9 ore in aereo, che bello. Io in una vita precedente facevo lo steward, sicuramente, perché io salgo in aereo e mi sento, nella vita precedente significa nel mio albero genealogico, mi sento bene. Però cosa ti dicono quando salirai? Ti diranno la solita cosa. Se l'aereo cade, non prendete in mano il rosario, lasciate perdere che ormai non c'è più tempo. Prendete la mascherina, prima mettetela voi e poi mettetela agli altri. Aiutate gli altri. E così è per la nostra vita. Prima dobbiamo vivere la nostra vita, Dobbiamo dare felicità alla nostra vita, dobbiamo dare sapore alla nostra vita, perché se noi siamo insipidi, ma a chi vuoi dare colore, a chi vuoi rendere infelice la vita? Perché le persone infelici danno quello che hanno, l'infelicità. E le persone felici sono le più antipatiche, però sono quelle che danno felicità. Ecco allora, questo uomo vive per gli altri. Allora Gesù lo porta in disparte, lontano per se stesso. Deve cominciare a vivere. Tutti noi siamo cresciuti con queste idee che sembra egoismo, che Gesù non lo vuole, che dobbiamo immolarci completamente per gli altri, che la nostra vita la dobbiamo dimenticare. Cosa più assurda che poi sono quelle persone squilibrate, che all'apparenza sembrano normali, che poi succedono ogni giorno, c'è sempre qualcuno che ammazza i genitori e i vicini. Ma no, era un bravo ragazzo, salutava tutti, che era bravo. Poi ha ammazzato mamma, fratello, cose. Attenzione che noi facciamo lo stesso, magari non abbiamo il coraggio di ammazzarli fisicamente, però va a finire che li ammazzi spiritualmente, psichicamente, comunitariamente, affettivamente. Quindi lo portò in disparte, lontano dalla folla. È importante questo lontano dalla folla, perché lui deve avere un pensiero proprio e non il pensiero della folla, quello che pensano gli altri. Perché quando tu pensi quello che pensa la folla, quello che pensano gli altri, sei un indemoniato. Perché l'indemoniato è quello che tiene il 666, il www, il marchio nella fronte perché pensa quello che pensa il regime. Pensa quello che pensa la madre superiora, pensa quello che pensano il prete, Dio e così via. Devi avere un pensiero libero, anche se tutti noi, molti di noi, sono cresciuti, stati zitto, tu non capisci niente, e così. E questo ci ha mortificato e allora siamo diventati sordi, non abbiamo più ascoltato. Ecco allora. Lo portò in disparte, lo portò per se stesso, lontano dalla folla, perché abbia un pensiero suo, dalla folla un pensiero suo. E cosa ha fatto qui Gesù? Tiri, gli mette le dita nelle orecchie, cioè le dita. Cosa sono le dita? E se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, dice il Salmo numero 8. E ogni volta che c'è un ritiro, noi cantiamo il Veni Creator, dove si dice Digitus paterne dextere, il dito di Dio e lo Spirito Santo. Gesù, quindi, infilando queste dita nelle orecchie, sta dicendo: tu hai bisogno di Spirito Santo e hai bisogno di sentire parole piene di Spirito Santo, perché tutti noi a volte sentiamo delle parole negative. Dobbiamo evitare di dire vabbè, tanto siamo donne e quindi possiamo. No, no, siamo donne. Se qualcuno viene a casa tua e con una bombola di gas nervino e lo apre, tu dici vabbè, tanto io non ci credo, quelle cose che dice. Tanto, tu respiri quel gas nervino. Quindi dovremmo essere capaci di bloccare le persone, come diceva Gandhi, dice, la mia testa non è la pattumiera dove tu butti tutte le cose negative, tutti i rifiuti, gli scarti. Ecco allora, Gesù, noi abbiamo bisogno di ascoltare l'armonia dell'universo. Noi abbiamo bisogno di ascoltare la musica dell'universo. Noi abbiamo bisogno di sentire gli angeli cantare. Abbiamo bisogno di sentire. E Gesù lo fa. E qui adesso anticipo è che Gesù guardò verso il cielo. Guardò verso il cielo, ma vediamo che tempo fa. Non vorrei che siamo qui all'aperto e ci sorprende un temporale estivo o una bomba d'acqua. Guardò il cielo. Gesù, prima di fare questo miracolo, chiamiamolo così, prima di fare questa guarigione, guarda il cielo. Che cosa guardiamo noi? Attenzione, perché siamo oppressi da tutte queste notizie. Il Papa non è il Papa, e tutti gli scandali dei preti, e questi preti mangioni, beoni, e i catechisti, e i diaconi, e le suore, non ne parliamo, e così via. E guardiamo l'apparato ecclesiastico e rimaniamo scandalizzati. Allora, e non succede niente, perché sprofondiamo sempre più in queste sabbie mobili. Io mi ricordo, ero già seminarista, ero abbonato ad una rivista quindicinale, Adista o Avista, e tutto quello che volete sapere nella Chiesa, Adista. Io poi ho interrotto l'abbonamento. Perché ti raccontavano tutte le cose negative che succedono nella Chiesa, che ci sono, ma saperle non mi fa bene. Guardate al cielo, guardate a Lui e sarete raggianti, guardate a Gesù. E allora qualcuno mi diceva: tu vivi in questo tuo mondo. Non è vero, perché io vivo nel mondo, portando questo mio mondo spirituale, questa mia visione bella della vita. Ecco qui allora l'importanza, le cose che dobbiamo sapere, quello che succede nel mondo, dobbiamo saperlo. C'è una zia, la zia Albina, che non sente bene, però legge e mi diceva: perché Biden, perché Trump, perché lei legge così, però era informata, le sue nipoti non sapevano nemmeno che avevano sparato a Trump. Ma perché gli hanno sparato? E così, cioè non possiamo vivere senza sapere quello che succede nel mondo, o sentire soltanto BioBlue che ti dice soltanto le cose dei Novax. Bisogna sentire tutte le campane, care carampane, c'è da dirlo. Bisogna sentire tutte le campane e basta. Sentire soltanto, non approfondire tutte quelle cose. Però ecco, poi guardare al cielo, guardare le cose belle. Le cose belle. Gesù, prima di fare il miracolo, guarda al cielo. Quindi Gesù gli mette le dita e poi fa un'altra cosa. Con la saliva gli toccò la lingua. Figurati, non c'era il Covid, qui le norme igieniche Gesù proprio non le conosceva. Va bene che lui era l'uomo perfettissimo, però era anche vero uomo e vero Dio. La saliva. Insomma, gliela mette nella lingua del sordomuto. Storicamente non sappiamo se, ma era una cosa che a volte facevano questi guaritori, perché la saliva è Spirito Santo, è alito di Dio condensato. Quindi Gesù sta facendo una nuova ricreazione, sta ricreando quest'uomo. Genesi 2,7, Dio crea l'uomo con il fango e poi soffiò questo alito condensato. Quindi Gesù sta mettendo la sua saliva in quest'uomo che è senza saliva. Allora, provate a mangiare senza saliva. Non ci riesce perché i denti triturano il cibo. La saliva li rende scivolosi e allora questo poltiglia che abbiamo in bocca scivola per la gola e arriva nello stomaco. Se non c'è saliva, tutto quello che i denti macinano, non possiamo inghiottirlo perché sono come pietre. Ecco, la parola di Dio, se non è insaponata con lo Spirito Santo sono pietre. Quelle pietre che i preti volevano tirare contro l'adultera. Molte volte noi prendiamo la parola di Dio, se non è insalivata, la parola di Dio, se non è condita con lo Spirito Santo, diventa una pietra, diventa un macigno contro le persone. Ecco l'importanza dello Spirito Santo per digerire la parola. Molte volte questa parola ci rimane sulla bocca, non riusciamo ad inghiottirla e la sputiamo fuori. Ci siamo riempita la bocca di parole, ma non riusciamo a digerirla. Perché non riusciamo a buttarla giù? Perché non c'è Spirito Santo. Ecco allora l'importanza dello Spirito Santo nella vita nostra. E qui poi Gesù emise un sospiro, dopo che gli ha messo sta saliva, guarda il cielo, emise un sospiro. Nella terminologia corrente si dice chi sospira non è contento. E così si dice. Ci sono un mucchio di interpretazioni. L'unica volta che Gesù sospira e qualcuno lo aggancia al sospiro, ma non è un sospiro quando c'è la resurrezione di Lazzaro, lì invece Gesù sbuffò, sbuffò, dice, ma non se ne può più, perché Gesù ha sempre parlato di vita e lì si preparavano per la morte. Lì Gesù sbuffa, qui Gesù sospira. Cos'è questo sospiro? A me piace un'interpretazione protestante che per me è quella giusta. È praticamente Gesù l'unica volta che canta in lingue. È gemiti inesprimibili. È quando si dice lo Spirito intercede per noi con gemiti inesprimibili. Cos'è allora Gesù, questo sospiro? Gesù fa una breve preghiera in lingue. Ecco qua. E dopodiché dice Effata, Effata. E poi l'Evangelista si premura di dire che significa apriti. E allora poteva scrivere direttamente apriti, invece scrive Effata, cioè apriti. Effata significa apriti. Gesù glielo dice in aramaico. Perché è la sua lingua. Gesù ci insegna a parlare la lingua dell'altro. Se vuoi farti capire dall'altro, non devi parlare dall'alto della tua sapienza e del tuo linguaggio forbito, devi scendere al livello degli altri. Quindi Effata. Quando Gesù dice parleranno lingue nuove, senz'altro è il parlare in lingue, ma è anche parlare la lingua dell'altro. Chi veramente vuole instaurare un dialogo con l'altro deve scendere al suo livello, deve parlare la lingua dell'altro e poi Gesù dice il significato apriti. Apriti, perché quest'uomo si è chiuso a riccio. A furia di dirti, e non vai bene, e sei cretina, e dici cose sciocche, e dici cose, questo a poco si è chiuso a riccio ed è rimasto lì. Cosa che capita anche a noi. Molte volte noi ci siamo chiusi. Perché questo capita specialmente ai genitori che nell'età anziana dice, vabbè, non parlo più ormai, tanto perché ormai quando parlo io non mi sentite, e a poco, oppure i preti tante volte si chiudono e le omelie diventano soltanto consigli per gli acquisti, cioè, tanto la gente fa quello che vuole. Tante volte, adesso ancora quando mi incontro con questi amici preti, facciamo queste matinée sulla parola, dice. Ma è tempo perso tanto, perché tanto la gente fa quello che vuole. Ma non si è capito che tu devi annunciare. Poi ognuno deve essere libero di fare quello che vuole. Io lo dico per esperienza, nella mia famiglia, Chi è che mi ascolta? Nessuno, nessuno. Ognuno fa, Nemo profeta in patria, ci consoliamo così, che nessuno è profeta in patria. Ma secondo voi io mi sto zitto? No, mi riducono al silenzio? No, io continuo a mettere la mia parola nella chat familiare, cui i miei nipoti ignorano. Se tu scrivi qualche cosa di succulento, compaiono gli invisibili e io dico: ma ci sono pure nella chat, l'avevo dimenticato. Se tu mi ricordi ai tempi del Covid, che erano tutti pro-Covid, sono vaccinati tutti, guarda, sono tutti ubriachi, comunque lasciamo perdere, non facciamo. Quando io scrivevo qualche cosa contro il vaccino, sì, tutti gli invisibili comparivano e li trovavi di nuovo a bersagliarti. Come ti permetti? Io sono sempre lo zio prete. Insomma, sono sempre il fratello prete, ho un'autorità. Ma chi è? Mio fratello ancora mi chiama Peppuccio, di quando ero piccolino. Insomma, ha detto: mi vuoi chiamare padre Giuseppe? Peppuccio, che dici? Lo vuoi il caffè? Insomma, a chi è questa confidenza? E per dire, però secondo voi mi ha ridotto al silenzio? Io continuo a dirle le cose perché dirle fa bene a me. Perché non succeda domani come al profeta Ezechiele. Il profeta Ezechiele si lamentò un giorno con il Signore e disse: ma senti, e il Signore gli disse: sì, è vero, tu sei come una bella canzone. Bella è la voce, piacevole l'accompagnamento musicale, belle le parole, ti ascoltano, però poi ognuno fa quello che vuole. Ezechiele disse: no, non gioco più, e mise la canzone di Mina, non gioco più, me ne vado, così. E il Signore dice: no, 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 statta corto, gli ha detto il Signore, perché se tu lo dici e loro poi fanno quello che vogliono, io chiederò conto a loro. Ma se tu non lo dici, loro non lo sapevano e io chiederò conto a te. E allora mi rimane che devo dirle le cose anche se non mi ascoltano. E questo vale anche per te, Vera. È inutile che dici soltanto le cose alle figlie femmine e ad Alberto non gli dici niente. E vieni qua, cocco della mamma. No, no. Alberto, per me si chiama Alberto, quando io mi fisso poi. Ma devi dire anche a Massimiliano le cose, non soltanto a Sabrina. Sì, le mamme. No, ecco, invece non dico più niente. Visto, visto? No, pure gliele devi dire a Sabrina, pure. Ecco qua l'importanza, perché se no ci chiudiamo. E allora oggi dobbiamo riaprirci. Maria, le cose gliele devi dire a Federico. Non le devi dire soltanto a Claudia, perché le nonne sono ancora peggio. Le mamme ancora, ma le nonne sono complici al 150%. Mettiamo a 200 e quindi chiudono gli occhi, diventano tutte moderne. Figurati, anche mia sorella bigotta reazionaria, ora è tutta moderna. Io proprio. Qui, sì, qui mi sto zitto e vedo le cose. Ecco allora, quindi dirle, è fatà, apriti. Oggi per noi è il giorno della riapertura. Riapriamoci, diciamo le cose come stanno e se continui a dirle, cara Sorivana, ti buttano fuori. Ma buttandoti fuori farai come il cieco nato che, buttato fuori dal tempio, incontrò Gesù. E come ha detto, troverai uno straccio di marito, non ti preoccupare. E come ha detto padre Raniero Cantalamessa all'apertura del capitolo generale dei frati minori, disse, l'ha detto pochi giorni fa, ha detto: la cosa strana che adesso si assiste oggi è che tanti laici hanno avuto un'esperienza con Gesù vivo e tanti religiosi chiusi nei conventi ancora non conoscono Gesù vivo. Sono rimasto scioccato. Mi sono ripreso perché questa frase girava su tutto il web, mi sono risentito tutta la conferenza, ma si vedeva che lui era emozionato. E il padre canta la messa a 90 anni, predicatore apostolico, era emozionato, infatti tutti questi pretoni che lo guardavano, c'era il superiore generale che lo guardava, però non ci da dirlo. Ecco allora, dire le cose. E Gesù qui, dopo che ha detto aprite, quindi anche noi ci apriamo, e subito gli si aprirono le orecchie e parlava correttamente. E perché balbettava? Perché non potendo ascoltare, non sapeva parlare. E io ho imparato a parlare a 4 anni. Perché? Perché nessuno mi parlava. Amore, così. Perché? Mio fratello maggiore, poi c'era mia sorella che già voleva tutte le attenzioni, mio fratello più piccolo che voleva tutte le attenzioni, che era il piccolo, a me nessuno mi parlava. Io parlavo con Gesù già e quindi ho imparato a parlare tardi perché non ascoltando nessuno che mi parlava, non sapevo parlare. Ecco qua allora, lui non parlava, balbettava perché non poteva ascoltare. E a volte noi le vediamo queste persone che balbettano. Chi sono queste? No, che balbettano, che soffrono di balbuzie. Persone che balbettano, che parlano e non ti dicono niente. E ti parlano della chiesa di Papa Francesco, di cose, e poi ti parlano di cose, e poi ti parlano un po' del gruppo, di cose, e poi non hanno più argomenti, cioè non sono capaci di parlare di qualche cosa, anche della parola, niente, non riescono, perché non l'hanno ascoltato, non hanno dentro di sé questo. E allora ecco quanto è importante. E parlava correttamente, e comandò di non dirlo a nessuno. Questo è importante, quanti sono tante cose sul segreto marciano, cioè di Marco. E in pratica è l'invito per tutti noi anche oggi di ruminare tutto quello che è stato. E questa giornata, ieri sera, le parole, noi dobbiamo imparare a ruminare. Molte volte noi le buttiamo subito fuori, le raccontiamo subito. Va bene, perché a volte è l'entusiasmo del momento, della cosa. Ma dobbiamo imparare a ruminare dentro di noi. Come fa la mucca? La mucca mangia l'erba, poi si siede e riprende dallo stomaco l'erba per passarla nell'altro stomaco, la rumina un po' e la passa nell'altro stomaco. È stupendo. Io la mattina, ma vi consiglio di farlo, la mattina mi alzo e subito il pensiero del caffè, mi faccio un tazzone di caffè e mi siedo nel balcone, per ora si può, ma anche quando è in inverno devo uscire fuori. C'ho un cappottone, mi sono comprato di quelli su Amazon, metto questo cappottone e rumino, cerco di ricordare i sogni. È importante, non capiamo niente, però li riprendo, mi apro alla gratitudine di questo giorno e sto lì seduto con sto caffè insieme a Gesù per vedere tutto quello che di notte ho elaborato e mi apro alla gratitudine. Grazie Gesù per questa giornata meravigliosa da vivere alla tua presenza. Grazie Gesù che mi hai fatto svegliare. E ti vengono questo sogno, io ormai lo razionalizzo e basta, poi sui sogni profetici lo capisci subito, a volte sono proprio delle rielaborazioni del nostro vissuto. Però è importante portarle a livello razionale, ecco, il ruminare, oppure le cose belle. Ieri sera non mi potevo addormentare, le cose belle che il Signore ci ha detto, anche se io quando animo la preghiera del cuore, non è che la faccio per metà, perché devo stare attento che Marina mi urla, che qualcuno, quindi. Però ecco, c'è quella contentezza, perché se tu pensi a Gesù, soddisfatto o rimborsato, sei contento. Quando io mi accorgo certe volte, quando mi prende un po' la magia, dico: fermati Giuseppe, cosa stai pensando? E mi accorgo che sono pensieri di spazzatura, che non vanno bene. E concludiamo, la gente piena di stupore diceva: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa la remo, ha fatto bene ogni cosa. Ieri sera lo accennavo, le cose vanno fatte bene, maledetto chi compie male l'opera del Signore. Qual è l'opera del Signore? La nostra vita. Maledetto chi compie male, maledetto chi vive male la propria vita. Poi anche l'opera del Signore, quello che il Signore ti ha detto di fare, cerca di farlo bene, perché facendolo bene, ha fatto bene ogni cosa, entri nella benedizione di Dio. Amen.